Benvenuti, benvenuti. Questo è il filo della storia. Io sono Alba Solaro. Quelli in sottofondo che ascoltate sono i Kraftwerk, grande band tedesca ancora in attività, peraltro cantano Das Model, la modella, e come loro, come fanno loro in questa canzone, anche noi qui parleremo di moda, quindi di abiti, di magliette, di stoffe, di giacche, di gioielli, per parlare in realtà anche di altro, perché a volte basta tirare appunto un filo per che vengano fuori, insomma, delle storie. Quindi tiriamo un filo, vediamo dove ci porta. Oggi, per esempio, il filo ci porta a Berlino, intorno al 1933, quindi un momento piuttosto buio, per non dire proprio tetro, nella storia della Germania e dell'Europa tutta. La storia che vi voglio raccontare è quella di un signore che si chiama Hugo Boss. Allora, io penso che, credo che un po' tutti quanti, come dire, almeno una volta ci è capitato di sentir nominare Hugo Boss, perché è un marchio di moda piuttosto famoso, soprattutto maschile, non solo maschile, molto elegante, di quelli che mettono gli attori sul red carpet, per intenderci. Allora, Hugo Boss, fondatore appunto del marchio, era nato nel 1885 in una cittadina dalle parti di Stoccarda che si chiama Metzingen, che è famosa ancora oggi, soprattutto perché ancora oggi lì c'è la fabbrica appunto di Hugo Boss. E Ugo, che era l'ultimo di cinque figli con dei genitori che avevano un negozio di lingerie, aveva fatto come tanti della sua generazione la prima guerra mondiale, era riuscito a tornare vivo dalla prima guerra mondiale, e poi a quel punto, siamo nel 1923, decide anche lui di mettersi a fare qualche cosa che ha a che fare con la moda, per cui apre appunto questa sua manifattura, piccola manifattura che produce che cosa? Impermeabili, giacche, capi sportivi, capi da lavoro, cose utili, insomma, cose per la classe media. Però le cose non gli sono andate molto bene. Perché? Perché poi nel 29 è arrivata la grande crisi, un po' la grande crisi del 29, un po' le sue sfortune, insomma, lui fa bancarotta, riesce ad ottenere dai creditori, gli portano via tutto, ma lui riesce a farsi lasciare 6 macchine da cucire e riparte da quelle 6 macchine da cucire, e anche da un'altra cosa, da un dettaglio tutt'altro che insignificante, perché come tanti altri tedeschi nel 1931 Hugo Boss aderisce al Partito Partito Nazional Socialista dei Lavoratori, cioè il partito nazista, sì, quello guidato dall'ex imbianchino Adolf Hitler. Uniformi nere, quelle dell'SS, no? Le abbiamo presenti tutti, no? Perché sono, come dire, sono arrivate a noi attraverso le foto, ma attraverso anche tutta una serie di film. E non sono le uniformi dell'esercito, no? Sono quelle con la celeberrima, direi, fascia rossa, la svastica sul braccio. Hanno, come dire, un loro stile molto più cupo, molto più marziale e in qualche modo persino più elegante rispetto alle uniformi della Wehrmacht, per esempio. Io penso sempre, quando penso a questa idea un po', insomma, discutibile se volete, di eleganza, mi viene in mente Max von Sydow nel ruolo del maggiore von Steiner in Fuga per la Vittoria, uno dei film più belli, credo, appunto sul nazismo, dove era tutto ambientato in questo campo appunto di concentramento, dove il maggiore von Steiner riconosce in un prigioniero un celebre calciatore inglese e quindi poi organizza questa partita di calcio dove uno dei protagonisti, dei prigionieri, era Pelé, cioè era Pelé che faceva appunto un prigioniero. E io penso che, insomma, von Steiner, quando guardava Pelé giocare a calcio contro le guardie naziste, che ovviamente erano delle pippe totali, forse anche lui un pochino si sarà dispiaciuto di essere un nazista. Comunque quelle divise lì, così come le camicie brune dell'SA, e le uniformi, no? Le celebri uniformi della gioventù hitleriana, però poi anche quelle del servizio postale e poi anche quelle della Wehrmacht, tutte queste uniformi le ha in gran parte prodotte proprio lui, il nostro Hugo Boss, nella sua fabbrica. Per essere precisi, non le aveva disegnate, perché poi c'era anche uno stilista, oltre a lui, che era comunque anche uno stilista, addetto a disegnarle, ma lui sicuramente le aveva prodotte, non tutte, perché non era, come dire, non aveva la possibilità di produrre sulla larga scala, però si era salvato dalla bancarotta diventando sostanzialmente il fornitore ufficiale di uniformi del potere nazista. I like a boy in uniform.
Don't you really know me? Do I really know him? I should've.
state molte ovviamente le società tedesche che negli anni del nazismo, anche per non soccombere alla crisi, hanno ovviamente collaborato e fatto affari con il Terzo Reich. Mi viene in mente ovviamente il caso più famoso, forse fu quello della Bayer, no? La Bayer di cui tutti oggi compriamo serenamente giustamente le medicine, ma che all'epoca aveva prodotto il temibile Zyklon B, il gas che venne poi usato per sterminare gli ebrei nei campi di concentramento. E quindi sarebbe facile pensare che anche Hugo Boss, come tanti, fu in qualche modo costretto dalle circostanze, perché in una situazione come quella, se non lavoravi per i nazisti, insomma eri un po' finito. E in realtà no, proprio no, devo deludervi, perché Boss era proprio un fervente sostenitore del potere di Hitler, era proprio un nazista convinto. Non è che si era semplicemente salvato dalla bancarotta, ha cominciato a produrre queste camicie brune e poi anche appunto le uniformi dell'SS, e si dice che fosse anche lo stilista personale di Hitler. Però su questa cosa non ci sono mai state delle prove, delle testimonianze certe. 3, 5, 0, 1, 2, 5, 2. I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness, just a stick in your throat. P1G. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right sound of reason, to kill the feelings for one. I can see all the callbacks, I can see through your eyes, all that told me no contact, no matter how hard you try. P1G. P1G. Quelli che sentite in sottofondo sono i Joy Division con Warsaw. La band di Ian Curtis inizialmente voleva chiamarsi proprio Warsaw Varsavia, che è anche il titolo di una canzone di David Bowie da Low, che è uno degli album della famosa trilogia di Berlino, i tre album incisi quando Bowie scappa da Los Angeles e va a rinchiudersi invece a Berlino in cerca appunto di ispirazione. Siccome c'era già un gruppo con un nome simile, Joy Division, cercando un'alternativa, avevano trovato, qualcuno di loro aveva suggerito appunto questa definizione. La divisione della gioia era il nome dato alle baracche dove nei campi di concentramento stavano le prostitute, che erano messe appunto nella Joy Division, in questa appunto nome, devo dire insomma abbastanza cupo, perché insomma c'era ben poco di gioioso. Comunque insomma le prostitute erano chiuse appunto nelle baracche della Joy Division a come dire disposizione di chiunque, e quindi un nome piuttosto controverso. Infatti poi Joy Division si beccarono anche delle critiche, gli dissero ma insomma che è tutta sta fascinazione estetica per la decadenza del, no, della cultura del mondo nazista. Insomma, Hugo Boss, appunto, che ha dato il suo contributo, diciamo, a questa estetica, forse non era lo stilista personale di Hitler, non ci sono prove di questo. Di sicuro però ne era amico. Nel 1945, alla liberazione di Berlino, venne trovata a casa sua, di Berlino della Germania, insomma, venne trovata a casa sua una foto proprio dove c'era lui insieme a Hitler al Berghof, che era questa celebre casa che Hitler aveva sulle Alpi salisburghesi in Baviera. Quindi i due sicuramente si frequentavano in privato. Questa cosa la riporta il sito web Jewish Virtual Library, che ha seguito molto la vicenda di Hugo Boss, ha raccontato anche questa cosa importantissima, come la collaborazione tra Boss e regime non si è fermata al produrre le uniformi. Eh no, perché per la lavorazione, per il confezionamento di tutti questi abiti, lui aveva bisogno di operai e di operaie. E i nazisti quindi lo aiutarono, gli fornirono 140 prigionieri polacchi, quasi tutte donne, sequestrate dalla Gestapo, portate via dalla Polonia in Germania, nei campi destinati ai lavori forzati. Quindi queste donne, soprattutto donne, dormivano nel campo e poi di giorno andavano a lavorare nella fabbrica di Hugo Boss. Poi tra i 40 e il 41 gli avevano fatto un ulteriore regalo, gli avevano dato altri 40 prigionieri di guerra francesi. Quindi lui aveva più che raddoppiato il lavoro e la sua forza lavoro, con dei prigionieri che quindi non erano pagati, erano schiavi perché non erano pagati, erano costretti a lavorare in condizioni abbastanza disumane, no? Tra sporcizia, fame, le intimidazioni delle guardie del Reich che li minacciavano che se non avessero lavorato li avrebbero mandati poi nei campi di concentramento. Pensate che la Hugo Boss oggi è una multinazionale di 14.700 dipendenti, quindi insomma i 300 del fondatore fanno un po' sorridere. Beh, però oggi appunto è una multinazionale, un'azienda leader nel suo mercato e non ha neanche molto più a che fare, anzi quasi niente a che fare con il passato, tant'è che nel 2011 aveva incaricato uno storico molto bravo, Roman Köster, di indagare proprio sul passato nazista del fondatore, per, diciamo, ovviamente anche un po', come dire, staccarsi, appunto ripulire un po' queste ombre, no, dal presente dell'azienda. Ne venne fuori un rapporto che poi è diventato anche un libro molto interessante, e il rapporto proprio racconta molto bene quella che era la vita di questi operai, appunto schiavi, operai e operaie costretti a lavorare appunto in condizioni insomma di sia di sporcizia che di fame, anche se poi lo stesso Köster, che comunque non è che fa sconti, Hugo Boss Haas racconta anche che lui aveva cercato ogni tanto però di migliorare un pochino le cose per questi lavoratori. Aveva nel 1944 per esempio chiesto di farli mangiare anziché nel campo, di farli mangiare alla mensa della fabbrica. Non inteneriamoci comunque, perché parliamo comunque di persone appunto portate via e costrette ai lavori forzati. Quando nel 1946, no, dopo la liberazione, dopo la fine della guerra, scatta parte il processo tedesco di denazificazione, Hugo Boss viene processato anche lui, perché insomma il suo ruolo era chiaramente molto molto evidente, no? Non era possibile negarlo, e fu processato e fu bollato come attivista, sostenitore e beneficiario del partito nazista. Venne condannato a pagare una multa di 100.000 marchi, gli venne tolto il diritto di voto, gli fu vietato di gestire qualunque impresa, specialmente la sua, che quindi poi passò nelle mani di un genero. Poi questa sentenza venne impugnata da Hugo Boss e successivamente fu, diciamo, fu rietichettato solo come seguace e non più attivista, e quindi una categoria che aveva una punizione un po' meno severa. Lui si era difeso proprio con la solita, no, il solito argomento: io, come dire, sono diventato nazista per convenienza economica, per salvare la mia azienda, non ci sono, come dire, documenti, registri che attestino che fosse iscritto al partito già dal 1930, quindi si era un po' fatto forte di questa cosa. Poi in realtà poco dopo, nel 1948, è morto incredibilmente per un ascesso dentale, cosa che a quei tempi si poteva morire anche di un ascesso dentale. E quindi poi la storia è andata avanti senza di lui, e praticamente il passato di questo Hugo Boss, padre fondatore dell'azienda, è stata completamente dimenticata. Cioè io stessa devo dire l'ho scoperta solo in tempi molto recenti, perché è riemersa in realtà nel 1997. E questo lo racconta sempre appunto il sito che vi dicevo prima, la Jewish Library, che racconta appunto che il suo nome improvvisamente compare in un elenco di conti corrente dormienti che viene pubblicato dai banchieri svizzeri che, no, avevano, come dire, conservato molti di questi conti correnti appunto dei nazisti, dove c'erano anche i soldi guadagnati col regime nazista o rubati appunto agli ebrei. E quindi insomma all'epoca un portavoce dell'azienda spiegò appunto che loro stessi non sapevano praticamente nulla di tutto questo, e quindi non c'era nulla negli archivi, e quindi dovevano un po' capire come gestire la situazione, e poi si sono appunto rivolti allo storico per ricostruire un po' tutta la vicenda. All'epoca il figlio di Hugo Boss, Siegfried, che aveva 83 anni, disse: beh, ma certo che mio padre era stato, come dire, membro del partito nazista, ma, come dire, chi è che non vi apparteneva allora? Tutto il settore lavorava per l'esercito nazista.
Ich haben musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein. Warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und
Allora, questa storia ha poi una svolta ulteriore molto interessante nel 1999, perché in quell'anno gli avvocati americani che agivano per conto dei sopravvissuti all'Olocausto hanno avviato un processo, un procedimento legale contro molte società, tra cui contro anche la Hugo Boss, proprio per l'uso del lavoro forzato durante la guerra. E l'azienda ha accettato senza problemi di contribuire ad un fondo per risarcire appunto gli ex lavoratori oppure i loro eredi. E poi successivamente nel 2011 ha proprio presentato le sue scuse ufficiali per quelle appunto che furono, come dire, le scelte del suo fondatore. C'era un comunicato in cui si esprimeva il profondo rammarico appunto a tutti coloro che avevano subito danni o difficoltà nella fabbrica gestita appunto da Hugo Ferdinand Boss sotto il regime nazionalsocialista. Quello che rimane però invece ancora sullo sfondo, perché la storia di Hugo Boss appunto in questi anni è un po' emersa, no? È riemersa. Invece una storia che è rimasta ancora molto sul fondo, quasi nessuno più ricorda e solo di recente sta riemergendo anche lei, è proprio la storia di Berlino come capitale della moda, che è una cosa strana da dirsi oggi, perché in effetti non ci sono molti nomi tedeschi che ci vengono in mente se parliamo di moda. Uno è sicuramente Karl Lagerfeld, su cui peraltro c'è una serie TV ora, è stato per anni, no, lo stilista di Chanel. Altro nome è una signora di nome Jill Sander, amatissima appunto nel mondo della moda, grande protagonista della stagione del minimalismo negli anni 80-90. Però diciamo che a parte questo, un secolo fa Berlino era sorprendentemente sulla mappa delle capitali dello stile come Parigi e come Londra. 4 anni fa la bravissima Vanessa Friedman, giornalista del New York Times che si occupa appunto di vicende legate di moda, sostanzialmente di moda e cultura, ha scritto un articolo intitolato The Lost Jewish Brands of Berlin, cioè i marchi, le griff ebree perdute di Berlino, che ricostruiva come un tempo appunto la capitale tedesca avesse questa industria della moda fiorente, ricchissima, gestita quasi interamente da imprenditori ebrei e che i nazisti distrussero completamente.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Loser,
But now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion.
Allora, l'articolo del New York Times che vi dicevo ricostruisce una vicenda che alle volte è quasi dell'incredibile per me, appunto, leggendo l'intervista che si fa appunto dentro l'articolo a Uwe Westphal, spero di averlo letto bene, ex giornalista, autore di Fashion Metropolis Berlin, che è un bellissimo libro che ricostruisce proprio questo, l'ascesa e la distruzione dell'industria di abbigliamento appunto nella Germania di un secolo fa. Ebbene, Uwe Westphal, Westphal, spero insomma, di essere perdonata da tutti quelli che sanno il tedesco meglio di me, comunque spiega alla Friedman che a Berlino nel 1933, quindi nel momento in cui sale al potere Adolf Hitler, c'erano 2700 aziende di moda di prima qualità. Ripeto, a Berlino nel 33, 2700 aziende di moda di qualità elevata. Nel 39, pochi anni dopo, erano rimaste 150. Questo è quello che racconta. Perché che cosa è successo oggi? No? All'epoca la moda era un settore chiave in realtà per la Germania. La Germania esportava tessuti, esportava moda in Olanda, in Gran Bretagna, in Brasile, addirittura negli Stati Uniti. Aveva marchi che all'epoca erano molto famosi, erano ricercati, erano in qualche modo sinonimo di eleganza ed erano quasi per la quasi totalità aziende di proprietà ebraica, dove lavoravano dipendenti ebrei, molti dei quali erano arrivati a Berlino dalle campagne per sfuggire alla povertà, da regioni, soprattutto da regioni dove insomma c'era una forte presenza e tradizione di sartoria, quindi sarti, modelliste, piccoli imprenditori, come per esempio uno famosissimo era stato David Leib Levin, che era originario di Königsberg e aprì appunto a Berlino una fabbrica di cappotti da donna e fu uno dei primi a fine 1800 ad utilizzare i prezzi fissi per i suoi prodotti. Poi arrivò ovviamente il nazismo e diciamo la prima botta che arrivò a questa imprenditoria di moda fu il boicottaggio, no? L'invito appunto a boicottare tutte le aziende di origine ebraica, dopodiché iniziarono le deportazioni, le espropriazioni e quindi poi tutta una serie di dirigenti nazisti presero il controllo, presero il posto appunto degli ebrei in queste aziende. Quando poi nel dopoguerra insomma anche loro furono uccisi, furono cacciati, furono messi in prigione, fuggirono, a quel punto però nessuno riprese in mano queste aziende, che sono poi quindi definitivamente scomparse, perché chi le aveva fondate o era morto nei campi di concentramento o comunque non c'erano, rispetto ad altri mondi non c'era in quell'ambiente lì una, come dire, presenza di documenti, qualcosa che favorisse poi appunto il passaggio, comunque il riprendere in mano questi negozi. E quindi insomma ogni tentativo di far riaffiorare la memoria di quella stagione, di quel circuito formidabile appunto di marchi di moda è andato un po' perso, ce ne sono stati. Vanessa Friedman racconta per esempio che nel 2000 a Berlino venne fatta un'installazione in questa piazza, di cui ancora una volta spero di dire correttamente il nome, Haus Vogteiplatz, che era la piazza dove stavano la maggior parte di queste case di moda. E questa installazione, per ricordare appunto i negozi distrutti, consisteva in una serie di placche che vennero messe sui gradini della stazione della metropolitana. Ogni placca aveva il nome di una di questi marchi, di queste griff perdute.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Questa era l'inconfondibile Marlene Dietrich con una cover molto bella di Where Have All the Flowers Gone in tedesco. Quando pensiamo oggi a Berlino, io credo che la prima cosa che ci viene in mente, forse per me, è la techno, per esempio, però sicuramente non mi viene in mente, come dire, la moda. E quindi però è, insomma, è singolare scoprire appunto attraverso la ricerca fatta appunto fatta anche da Vanessa Friedman, ma anche appunto nel libro che vi citavo prima, sulla storia appunto della città come polo della moda e dell'eleganza. Poi in realtà, se ripensa alle foto di berlinesi meravigliosi come Walter Gropius, no? il fondatore della Bauhaus, se andate a vedere su Google le foto sue, e vi renderete conto appunto dello stile che aveva. Quindi insomma, sicuramente anche Berlino aveva un senso dello stile fortissimo. Peraltro appunto succedeva anche questo, cioè la spiegazione molto bella che dà Westphal appunto nel suo libro è che un secolo fa Parigi faceva tendenza, ma le tendenze della moda parigina erano troppo care, troppo costose per le classi medie, no? Per gli impiegati tedeschi, che però erano comunque interessati alla moda, no? Era qualcosa di nuovo, quindi volevano in qualche modo apparire alla moda. Questo aprì, come dire, delle possibilità agli imprenditori ebrei, no? Ebbero appunto loro l'idea di produrre degli abiti alla moda, ma a buon mercato, no? E quindi, come dire, questo ci fa capire appunto che c'era un'industria che è cresciuta perché c'era una domanda e c'era appunto l'intuizione di andare incontro a questa domanda. Purtroppo appunto di quelle 2700 aziende, la Levin, la Nathan Israel, Herman Gerson, un'altra famosissima era quella dei fratelli Mannheimer, tutte queste ditte sono praticamente scomparse. Però la ragione per cui il New York Times ha fatto quell'articolo è che di recente è arrivata questa notizia di un grande gruppo di investimento tedesco che si chiama Jandorf Holding, sta cercando di ricomprare i marchi di quelle vecchie aziende dagli eredi. Per esempio hanno ricomprato dagli eredi di Mannheimer il marchio, che era un marchio famosissimo, erano considerati un po' il re del cappotto, insomma, dei cappotti dei soprabiti. Quindi stanno ricomprando questi marchi per riportarli in vita. È un'operazione che è stata fatta anche con molti nomi famosi della moda diciamo europea, penso, non so, Schiaparelli, che è un marchio molto famoso della moda italiana, francese, grande stilista anche lei di un secolo fa. Ci sono stati un po' di questi ripescaggi, qui però c'è una ragione più complessa, più interessante, no? Che è quella appunto di riportare in vita anche un pezzo di storia molto importante, e vedremo poi se avranno il successo di Hugo Boss. Hugo Boss, peraltro, quindi oggi appunto è una multinazionale, nell'85 è entrata in borsa, per qualche anno, nel 91, il gruppo Marzotto ne comprò il 77% e anche più del pacchetto azionario, quindi è stato anche, come dire, è stato anche un marchio, come dire, a controllo italiano, poi è stato ceduto. Oggi l'attuale casa non ha, diciamo, proprio più niente a che fare col suo fondatore. Quindi se siete già andati a controllare se avete in casa dei maglioni Hugo Boss o il profumo Hugo Boss o qualsiasi cosa perché la volete buttare via, no, fermi tutti, perché appunto non c'è questo tipo di relazione oggi. D'altra parte, voglio dire, non dovremmo buttare via anche tutto quello che abbiamo dell'IKEA da casa e non solo.
At Live Aid, all the people gave, and the poor got paid. And out of speakers, I did speak. I wore my sneakers, but I'm not a sneak. My Adidas touched the sand of a foreign land. With Mike in hand, I told him to command. My Adidas in D, close as can be. We make a mean team, my Adidas and me. We get around together, we drown forever, and we won't be mad with more than bad weather. My Adidas. My Adidas.
Questi erano i Run DMC, grandissimo gruppo, trio rap newyorkese, con un pezzo intitolato My Adidas, come dicono loro, noi diciamo Adidas. Comunque un pezzo, una canzone del 1986, importante perché in qualche modo è passata alla storia per essere il primo pezzo rap da cui origina una sorta di collaborazione diretta tra un gruppo musicale e un brand sportivo, cosa che oggi è abbastanza comune, insomma, è nella pratica dell'hip hop, della cultura hip hop, quella di citare i propri marchi preferiti di abbigliamento, di scarpe, di champagne. Ovviamente, come dire, è difficile immaginare una roba simile per la cultura rock, cioè se noi proviamo a pensare a pensare, che ne so, a Bruce Springsteen che fa una canzone, sulle Birkenstock non è pensabile, ovviamente. Invece è assolutamente, come dire, normalissimo pensare appunto che i Run DMC possano dedicare un'intera canzone alle loro sneaker preferite. Ovviamente per loro aveva un significato ben preciso, no? Perché queste Adidas, come dicono loro, quando loro erano piccoli ragazzini, se le potevano permettere nel loro quartiere, insomma, da dove venivano, se le potevano permettere solo chi? Beh, gli spacciatori, i papponi, insomma, quelli che vivevano comunque di criminalità, quelli che facevano i soldi con le gang. E qui invece, come dire, c'è un orgoglio di potersele permettere facendo i soldi con altro, per esempio con il rap. E all'epoca di questo pezzo i Run DMC invitarono un grande manager della Adidas, il signor Lior Cohen, di origini peraltro appunto ebraiche, a partecipare al concerto del gruppo al Madison Square Garden di New York, questo nel luglio dell'86, e i Run DMC dissero a tutti i loro seguaci, al pubblico, di, nel momento in cui appunto cantano questo pezzo, di tirare fuori le proprie Adidas e lanciarle in aria, o comunque mostrarle, no? Proprio come gesto di identità, di orgoglio, di appartenenza. Peraltro ricordo anche, non c'entra, però è utile ricordare, che poi i Run DMC sono quelli che avevano un po' lanciato la moda di portare le sneaker senza i lacci, che anche lì c'era un riferimento diretto alle loro origini, perché le scarpe senza i lacci in qualche modo rendevano omaggio a tutti quelli del quartiere, del ghetto, che erano finiti in galera. In galera la prima cosa che ti fanno è togliere i lacci alle scarpe, no? Questa è una delle spiegazioni, insomma. Allora, peraltro, sulla storia delle Adidas, qualcuno la sa già questa storia, perché fra l'altro è uscito un film, un documentario molto molto bello. È una storia che corre in parallelo con quella del nostro Hugo Boss. Perché? Perché anche l'Adidas è un'azienda che nasce, non nasce ancora come Adidas, ma nasce in origine in Germania proprio in quegli anni lì, cioè nel 1924. La fonda il figlio di un calzolaio, Adolf Dassler, che aveva cominciato a fare in proprio delle scarpe da calcio in maniera artigianale nella lavanderia di sua mamma. Aveva poi fondato una fabbrica di scarpe col fratello Rudolf, quindi i Dassler, Adolf e Rudolf, cominciano a fabbricare scarpe sportive. Gli fa una pubblicità enorme il fatto di avere fatto le scarpe per Jesse Owens alle Olimpiadi del 1963, quindi questa cosa qua è diventata poi, scusatemi, del 36, perdonatemi, le Olimpiadi del 1936. Quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, però, Adolf e Rudolf, che avevano avuto molto successo insomma in quegli anni, anche grazie appunto al discorso delle Olimpiadi, alla fine della Seconda Guerra Mondiale i due hanno litigato, si sono divisi e hanno creato due aziende separatamente. Quella di Adolf appunto si va a chiamare Adidas, dal nome di lui, Adolf detto Adi, mentre Rudolf fonda l'azienda che noi oggi conosciamo come Puma. Quindi Adidas e Puma sono figli appunto di questi due fratelli, che entrano a quel punto in concorrenza. Perché, come dire, questa storia in qualche modo collegata anche a quella del nostro amico Hugo Boss? Perché sia Adolf che Rudolf sono stati anche loro membri del partito nazista, ferventi sostenitori di Hitler.
Just like the city, I will never.
Fratelli Dassler aderirono attivamente al partito nazista nel 1933, quindi quando Hitler va al potere, poi hanno continuato a collaborare con il regime sempre, e tanto che poi a un certo punto la produzione delle scarpe da ginnastica fu interrotta e loro misero la fabbrica a disposizione. La fabbrica fu utilizzata per costruire un'arma anticarro detta Panzerkrack, praticamente era un lanciarazzi che era in grado di ridurre in mille pezzi i carri armati degli alleati. Ma del passato nazista dei Dressler anche qui non si è mai più parlato, anche perché poi anche in questo caso poi Adidas e Puma da molto tempo non hanno più nulla a che fare né con i fondatori né con i loro eredi, no? E questa storia appunto non è mai più riemersa fino al giorno in cui un altro rapper, quindi siamo come dire sempre in quel mondo, però questa volta Kanye West, disgraziato Kanye West, viene bandito da Twitter. Questo succede prima che arrivi Elon Musk, nell'ottobre del 2022. Io ora non ricordo quando è che è arrivato esattamente Musk. Comunque nell'ottobre del 2022 Twitter si chiamava ancora così. Kanye West fa delle dichiarazioni di un antisemitismo orrendo, con minacce di morte e tutto, quindi viene bannato immediatamente da Twitter. E immediatamente anche tutta una serie di aziende, programmi che avevano a che fare con lui prendono subito le distanze. I più maliziosi all'epoca notarono che la Adidas, che aveva come dire un contratto molto importante con Kanye West perché produceva tutto quello che andava sotto il marchio di Yeezy, no? Quindi le scarpe, l'abbigliamento, tutto, beh, la Adidas ci mise un attimo in più ad annunciare, ci mise qualche giorno in più ad annunciare che chiudeva appunto la partnership. Era come dire una chiusura che gli costava tanto, perché parliamo di una perdita di 250 milioni di dollari. Però ovviamente dissero appunto l'Adidas non può tollerare l'antisemitismo, qualunque tipo di incitamento all'odio, e di conseguenza insomma quello che ha detto Kanye West appunto è inaccettabile e viola completamente i valori aziendali di diversità e di inclusione. Quindi insomma si staccano anche loro. All'epoca però quello che viene notato appunto è che viene notato da più parti, da più osservatori, è che questo distacco appunto delle aziende da personaggi scomodi come Kanye West in fondo, come dire, legato allo stesso motivo per cui poi vennero, come dire, coinvolte con il potere nazista in primo luogo. Quindi alla fine tutto quello che muove, sia che uno vuole collaborare con i nazisti o non vuole, o che, come dire, appunto si stacca da personaggi scomodi come West, alla fine il filo della storia ci porta sostanzialmente a quelli che sono i vantaggi commerciali, e Kanye West era diventato commercialmente dannoso. Lei è Mina che canta Non credere in tedesco, meravigliosa. Questo era Il filo della storia. Grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio. Io sono Alba Solaro e auguro buona continuazione a tutti sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao.
Deliver this.